Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.
Cerco di pensarci, ma in realtà torno sempre lì, all'ansia per quelle ultime ore, quando mi mancheranno le forze. O magari mi spaventerò perché mi sentirò soffocare. O avrò il timore di non controllare più le mie reazioni, il mio corpo, le mie parole.
Giorno di tarda estate del 1980, verso sera, un regista italiano nel pieno della maturità artistica e un giovane da poco promosso aiuto operatore si avventurano su una jeep lungo la mulattiera che porta in cima al Monte Vetraio, dove, vicino ai ruderi di una fortezza medicea, è stato allestito il set principale di un film sui Re Magi. Sta diventando buio. Arrivati in cima, lo spettacolo del tramonto con gli ultimi raggi del sole che illuminavano i ruderi della fortezza e una distesa di colline brulle come solo la Toscana sa offrire, toglieva letteralmente il fiato. «Monta la macchina, dai, su, disciules!» Poi, afferrati i pali con le teste di montone, era corso a infilarli attorno al recinto già allestito dal pastore, segno inequivocabile che oltre non si poteva andare, pena la stessa fine di quelle teste, che negli ultimi lucori del giorno brillavano sinistramente come tanti fantasmi. «Pronta la macchina!» urlai. «Apri tutto! Dai che ce la facciamo! Va! C'è anche la luna!» D'un tratto, mentre la macchina girava, un grosso masso si staccò da un muro diroccato e lentamente rotolò verso il recinto. Sempre con l'occhio alla macchina, Ermanno non fece una piega e continuò a girare finché il masso non urtò un palo con il teschio, facendolo cadere a terra. Sembrava una scena preparata a regola d'arte e invece era pura casualità. Ma in queste cose Ermanno credeva molto, tant'è che al ritorno disse: «Impara, eravamo solo io e te e quel pietrone ha voluto fare la sua parte. Se c'era tutta la troupe, mica la faceva». Il film era Cammina Cammina, il suo autore Ermanno Olmi, che nel 1978 con L'albero degli zoccoli aveva vinto la Palma d'Oro a Cannes e molti altri premi nazionali e internazionali. L'aiuto operatore alle prime armi, Maurizio Zaccaro, che aveva cominciato a lavorare con Olmi caricando casse e attrezzature sull'Opel Blitz, con cui il regista lombardo andava in giro per l'Italia alla ricerca di set e volti e che sarebbe diventato il suo fedele discepolo e poi, come diceva Olmi, il suo alfiere. In questo viaggio ci accompagna Maurizio Zaccaro, regista, collaboratore di Ermanno Olmi dal 1978 e autore del libro La scelta, l'amicizia, il cinema, gli anni con Ermanno Olmi, edizione Vallecchi. Ma attenzione, sentirete anche la voce di Ermanno Olmi, raccolta negli anni dai microfoni di Radio Popolare.
Ma ero un ragazzino, ecco, quando ho cominciato, no? E quindi, insomma, come dirti, ho cominciato con lui per una questione proprio di casualità, di fortuita. Ma io, oltretutto, non mi sono incontrato con lui proprio al primo momento, ma con un suo collaboratore che io frequentavo appunto quella scuola, stessa scuola che si chiamava semplicemente Scuola del Cinema, senza nessun nome di regista prima. E a quella scuola però veniva a insegnare ogni tanto un suo collaboratore che si occupava un po' di tutto, faceva il fonico, faceva il direttore di produzione, si chiamava Attilio Torricelli. E a questa figura avevo chiesto appunto, dico: ma se vi serve qualcuno per portare delle valigie, io sono qua, no? Ma non, chiaramente non c'ero solo io, domande che gli avevano fatto tanti ragazzi come me, no? Perché era chiaro che a Milano è sempre stato, cioè io sono di Milano, lo sai, quindi non sono di Roma, e chi vuole fare il cinema a Milano paga subito un dazio perché non ha gli agganci necessari come chi parte per esempio da Roma, no? Perché il cinema è a Roma, c'è poco da fare. E a Milano eravamo in quattro gatti in quel momento a tentare questa strada. E i registi milanesi sono sempre stati pochissimi, Olmi però era uno di questi. E poi per un non so per quale misterioso motivo a un certo punto mi arrivò appunto una telefonata di questo signore dicendo: guarda, noi stiamo preparando una cosa, se ti interessa vieni con noi. Dico, va bene, io sono qua. Era una cosa molto bella, tra l'altro, ma oltretutto, guarda, veramente succedono cose col senno di poi, sai, si ragiona in un altro modo, insomma, perché all'epoca non ero io in grado di distinguere quello che era importantissimo da quello che era importante, da quello che era meno importante, no? Mi interessava fare questo lavoro, questo era il concetto fondamentale. Invece quella cosa, poi dopo col tempo ho capito che era talmente innovativa e talmente spiazzante, si trattava di un programma per la televisione in 8 puntate, che è studiato da Olmi insieme a Sabino Acquaviva, che era grandissimo all'epoca sociologo dell'Università di Padova, sull'impatto che la televisione aveva avuto nei confronti del pubblico, quindi con la sua apparizione della televisione, quindi ti parlo proprio dall'inizio, no, della televisione. Infatti il titolo era "Quando è arrivata la televisione", perché da lì il tessuto sociale ha cominciato a mutare in qualche modo. Allora ci trovavamo ad andare in giro nei casolari più sperduti della Sila, come, che ne so, dalle parti di Padova per esempio, a parlare con delle persone, oppure in Piemonte, ecco, abbiamo fatto un po' il giro d'Italia a parlare con delle persone. E poi quello che era la novità del discorso, che cos'era? E noi tornavamo dopo che Ermanno aveva montato queste cose, questi primi frammenti, noi tornavamo dalle stesse persone a far vedere quello che loro avevano fatto quando erano state intervistate. E in quel momento si creava una stranissima magia, perché tu puoi immaginare insomma, gente che stava magari sulla Sila, che vedeva le trasmissioni tipo Canzonissima, che ne so, già in una nebbia perché non c'era il segnale potente che arrivava fino lì, no? E quindi vedeva degli ectoplasmi navigare appunto sul monitor, però vedeva se stesso in quel momento dentro la televisione, e questa cosa era per lui sconcertante. Cioè lui in quel momento, la persona che avevamo intervistato, diventava il protagonista di una cosa che stava in televisione, di conseguenza una figura importante, no? E da lì entrava in ballo proprio tutto il ragionamento sociologico appunto di Savino Acquaviva, che era molto bello.
Milano 83 era tutto l'opposto, una dirompente cavalcata di 65 minuti con più di 1500 inquadrature di inaudita forza visiva, dove Ermanno, senza il supporto di speaker o narratori, faceva vedere Milano per quello che era, tutt'altro che patinata, niente affatto positiva, tantomeno ottimista, una metropoli dei mille cantieri, polverosa, buia, nebbiosa, respingente, abitata da persone sfuggenti, sempre di corsa, il più delle volte anziane, attraversata da cortei di operai, ingorgata e avvelenata dal traffico. Una città mefitica, ben poco da bere insomma, dove i bambini assonnati delle periferie venivano lasciati negli asili nido alle prime luci dell'alba e gli scavatori al cimitero affondavano le pale nel terreno gelato, aprendo così nuove fosse per chi in quel delirio di smog e cemento era arrivato al capolinea.
Insomma, è chiaro che Ermanno è sempre stato un regista molto atipico nell'ambito del cinema, no? Appunto perché lui arrivava dal cinema documentario, quindi arrivava dal cinema oltretutto su commissione, perché nessuno si ricorda, ma insomma gli inizi di Ermanno sono proprio su commissione, no? Cioè lui lavorava per la Edison, e la Edison gli diceva: vai a fare la diga, vai a fare un documentario su che ne so, da un'altra parte, su quello che aveva in mano l'Edison in quel momento. Di cosa faceva in mano? Prendeva la macchina, l'ho presa e andava a fare questi documentari, che sono tutti in questo momento visibili in rete, insomma, anche sul sito della Edison, sul mio sito, per tutto, insomma, si possono vedere tranquillamente tutti, e sono uno più di bello dell'altro. Ecco, per quanto riguarda l'umanità che Olmi metteva, per esempio, se doveva raccontare una diga in costruzione, lui preferiva raccontare più che la diga stessa, la gente che la costruiva, quindi i volti, le mani, il lavoro. No? E quindi era, come ti posso dire, un regista fin dagli inizi che si potrebbe definire un umanista allo stato puro, cioè una persona che tutelava sempre la dignità dell'uomo e il suo lavoro.
E quella Milano che, diciamo, non sapeva ancora di quale grave malattia aveva in come si dice quando la malattia è, c'è un termine medico,
incubazione,
ecco, esatto, ecco, non lo si sapeva ancora. E tu credi di essere sano, poi a un certo momento ti accorgi che qualcosa non va, ecco, e allora cosa fai? Se aspetti andare dal medico e a curarti perché hai paura di scoprire una realtà, quando il medico ti dice: lei, caro signore, ha mangiato male per troppi anni, adesso ha il fegato rovinato, siccome hai paura che ti dica questo, ritardi ancora di più finché arriva il momento in cui ti ricoverano e magari riescono a salvarti. Ecco, allora, giocando un po' anche con ironia, questi segnali di un corpo sociale malato c'erano. E dov'era la classe dirigente? La classe dirigente dovrebbe essere formata dalle migliori menti e dalle migliori qualità morali per essere in qualche modo guida di una società. Essere i primi a denunciare: signori, forse siamo malati. No, si è tenuto tutto nascosto. Adesso che tutto viene fuori, qualcuno fa persino l'espressione: oh, ma come mai? Come? Ma dov'eri? Ecco, allora io ribadisco questa mia, adesso non convinzione, questa mia disposizione umorale. Ho già dei segnali di buon umore. Perché? Perché sento che stiamo capendo che quella roba di prima non si deve più ripetere.
Cammina Cammina uscì nelle sale italiane in contemporanea con il Festival di Cannes, vietato ai minori di 14 anni. Sembra incredibile per una storia sui Re Magi, oltretutto ispirata al racconto del Vangelo di Matteo, eppure a Olmi è successo anche questo. Da Cannes, il 12 maggio del 1983, il critico Lino Miciche scriveva sull'Avanti: «Poiché forse saprete che quella di Olmi è una rappresentazione dell'Epifania, voi vi domanderete quale comune sentimento del pudore offende Re Magi nell'itinerario verso Betlemme, quale lupanare visitino per peccare poi redimersi davanti al bue e all'asinello, quale oscena bestemmia pronuncino che possa urtare la sensibilità dei cattolici italiani, insomma quale gesto, atto, parole, evento li veda protagonisti di uno spettacolo che potrebbe recare turbativa ai nostri figli, quelli più piccoli educati da Mazinga Z e da dalle stragi, dalle cronache nere, della TV e dalla violenza del cinema promosso ai minori? Ebbene, la risposta è nulla, proprio nulla, assolutamente nulla. Il film di Olmi segna una nuova tappa nella storia della censura italiana e in quella di cui abbiamo vergogna, dell'imbecillità nazionale. È infatti vietato ai minori per ragioni, diciamo così, teologiche. Ai censori, come ha detto Olmi, non deve essere piaciuto il fatto che in Cammina Cammina il presepe non è una decorazione per il panettone.
Andammo a Volterra a preparare appunto questo film un po' fantastico sui Re Magi che si chiamava Cammina Cammina, e lì veramente ci siamo accorti che c'era tutto un mondo che ci seguiva, no? Attorno al set, che era fatto di ragazzi che arrivavano un po' da tutte le parti, insomma, per chiedere se potevano assistere alle riprese, se potevano stare un giorno con noi, cose che sono anche complicate perché, come ben sai, come sanno tutti, i set sono praticamente inaccessibili, ma solo per un motivo, perché devi essere assicurato. Se entri in una fabbrica tu devi essere assicurato, no? Non puoi entrarci, se ti fai male cosa succede? I set, sai, spesso e volentieri, insomma, non sono semplici da gestire da questo punto di vista. Ci sono cose che si muovono, ci sono, insomma, tante problematiche.
E lì era allora, il 1980.
E lì, oltretutto, lì si può dire che ho cominciato lì con lui nell'80, ecco, esatto, veramente a girare dei film. Ma lì mi sono accorto per la prima volta che c'era una strana, come ti posso dire, tendenza, quella di Armando. Mi sono accorto che lui, per esempio, non aveva scelto di stare il regista in un albergo, anche il più bello che, cioè Volterra, la Volterra era una piccola cittadina, lui poteva tranquillamente starsene nel suo albergo, e noi altrettanto, per esempio, no? E invece a un certo punto mi sono accorto che lui cercava un posto dove potessimo stare tutti insieme, e quindi siamo finiti, il comune ci ha aperto una villa in disuso, noi l'abbiamo rimessa un po' a posto, ognuno si è fatto la sua piccola stanza in questa villa, si chiamava Villa Eoli a Volterra, e lì mi sono accorto che la cosa più importante per Ermanno in quel momento non era tanto mettere un piede il suo film, diciamo, no? Ma la convivialità dell'opera comune per dare vita ad un lavoro che senza questa convivialità lui non riusciva a fare, in poche parole. E di conseguenza è stata un'esperienza notevole, è così andato avanti sempre, eh? Non è che dopo da quel film ci siamo messi ad andare a lavorare in un altro modo, abbiamo sempre lavorato così, e lì è stato un po' il cambiamento che ho visto proprio materializzarsi, da parte appunto sua nei confronti di chi collaborava con lui, ma anche per esempio la parte mia nei confronti suoi, no? Perché stare in una stessa casa, vivere in uno stesso posto, avere una cucina dove oltretutto si faceva da mangiare tutti insieme, ecco, diciamo così, una comunità, e questa era la cosa più bella che poteva succedere, più che essere sul set, diciamo, no? Perché tu stavi vicino a un personaggio, ma ci stavi 24 ore su 24, e su questo tempo è chiaro che si sviluppavano dei rapporti che andavano al di là del rapporto professionale, erano più che altro dei rapporti che cominciavano ad andare in profondità per quanto riguarda l'amicizia, per quanto riguarda appunto la fiducia l'uno nell'altro, no? E così siamo stati, per esempio a Volterra, siamo stati, adesso non mi ricordo bene, ma qualcosa come 6 mesi in questo modo, per girare appunto un film sui Re Magi, che poi non era un film, come ti posso dire, molto semplice, perché era un film molto filosofico, tant'è che è la cosa più divertente di quel momento, è che Ermanno era molto, nonostante tutto questo ragionamento sulla convivialità, sull'essere insieme, era molto, molto geloso, per esempio, della sua sceneggiatura, e nessuno sapeva cosa lui voleva mettere in scena, capisci? C'era il direttore di produzione che diventava matto, perché diceva, io ti devo preparare delle cose, ma me la fai leggere? Ermanno gli dava degli stralci, finché un certo giorno, non so per quale misterioso motivo, oltretutto la mia camera era proprio di fronte alla sua, per qualche misterioso motivo Ermanno andò via di corsa, perché doveva andare a parlare con qualcuno in comune per dare dei permessi, queste cose qui, lasciò la porta della sua stanza aperta. E io quando uscì dalla mia vidi appunto la sua porta aperta con questa luce di questa lampadina che illuminavano questi 3 tomi, che erano la sceneggiatura, che era divisa in 3 atti, quindi Cammina Cammina 1, Cammina Cammina 2, Cammina Cammina 3. E a quel punto per me era una cosa, come ti posso dire, era come andare a rubare la marmellata alla bambina, cioè io mi sono fiondato dentro la stanza e ho cominciato a sfogliare queste pagine di questa sceneggiatura che non avevo mai visto in vita mia, e non avevo mai visto, sì, sapevo come si scriveva una sceneggiatura, ma quella sceneggiatura era un'opera d'arte, nel senso che ogni pagina era, come ti posso dire, accompagnata da dei disegni fatti da lui di come doveva essere messa in scena quella situazione, i volti disegnati dei personaggi, le parole sottolineate con vari colori, era una cosa che io sono rimasto veramente, dico, ma questo lavora così.
Buone norme per un comportamento corretto. Durante il servizio non ti unirai ai compagni di lavoro, in gruppo o a crocchio, ma rimarrai sempre attento e vigile al posto che ti è stato assegnato. Parlerai solamente per ragioni di servizio e sempre a bassa voce. Non userai in alcun modo né le mani né le maniche per detergere il sudore e soprattutto non toccherai il pane con esse.
C'è di meglio che il mondo laico per passare come filtro, come cartina del tornasole, attraverso, è una sorta di radiografia dello spirito, no? Quindi tu fin dai primi istanti lanci dei segnali di cui non sei consapevole che stai lanciando dei segnali, però ciò avviene. Tu guarda per esempio come i bambini piccoli, come hanno la capacità di percepire se tu sei loro in qualche modo amico oppure sei una persona a cui i bambini danno fastidio. La categoria appena più sotto sono i cagnolini.
Chi veniva a Ipotesi Cinema per sfruttare l'onda Olmi con la quale fare il suo filmetto, e ce ne sono stati parecchi, aveva ben poche chance di sopravvivenza e in breve tempo inevitabilmente spariva. Per non parlare poi di chi, senza riflessione né accortezza, cercava di aggirare il problema cavalcando l'aspetto religioso, chiamiamolo così, di Ermanno. La mia idea è molto semplice, si basa su due ampolline, quella che il prete usa per dire la messa. Vedo la scena cominciare così, con dettagli a tutto schermo, il prete depone il velo del calice sul Vangelo, poi prende le ampolline per l'abluzione e purificazione. Nel film La messa è finita, di Nanni Moretti, c'è la sublime scena dell'oratorio con i ragazzi che giocano a calcio e Don Giulio, che annoiato dai discorsi dell'amico Cesare, urla loro «Palla! Palla!». Ecco, in quei casi, osservando Ermanno, si poteva percepire tutta la sua voglia di fermare chi parlava urlando «Palla!», eppure non lo faceva. Lasciava terminare il racconto, poi si guardava attorno per vedere se aveva attecchito, catalizzando l'interesse degli altri. Se questo non avveniva, figurarsi le ampolline. Non perdeva tempo e chiedeva un altro «E tu cosa vuoi raccontare? Sentiamo!». E con il suo puntuale sorriso d'incoraggiamento, magari portando una mano all'orecchio per sentire meglio, si metteva ancora una volta in ascolto.
«Non è così. Ma perché non mi rispondi?»
«Ti ascolto.
Senza la religione è tutto grigio, triste. Prendi il battesimo. È una festa. Vuoi mettere con l'iscrizione all'anagrafe. Il battesimo è l'entrata in società. E i funerali civili sono brutti, squallidi, per non parlare dei matrimoni al comune. Invece la chiesa...
Palla! Palla!
Torneranno i prati, il racconto si svolge in una sola nottata di plenilunio invernale. Dentro la trincea, ormai sommersa di neve, si consuma l'attesa dei fanti e dei loro ufficiali e sottufficiali. Una lunga notte di paura che la truppa vive attimo dopo attimo fra incubi, febbri, deliri, freddo, terrore e malinconie, fino a quando non arriverà l'ordine di uscire e quindi di morire. Anche le bestie, quando la sente l'odor del sangue, le pisa e la caga prima di andare al macello. E non si mancano altri come le bestie? Anche le bestie, quando sentono l'odore del sangue, pisciano e cagano prima di andare al macello. Non siamo anche noi come le bestie? Dice un soldato dopo aver orinato e lasciato andare una rumorosa flatulenza nel buttarsi fuori dalla trincea. Tutto ciò che si narra in questo film è realmente accaduto, scriverà Ermanno Olmi. E poiché il passato appartiene alla memoria, ciascuno lo può evocare secondo il proprio sentimento.
Ci sono delle cose, per esempio, che sono arrivate fino all'ultimo film che abbiamo fatto insieme nel 2014, che Torneranno i prati, dove qua, proprio dentro la trincea, mentre noi preparavamo il set, le cose, tutto, lui faceva i suoi schizzi, i suoi disegnini della truppa, dei soldati, della trincea, dei fucili che spuntavano dalle feritoie. Ce ne sono portati a casa due o tre di quei disegni, diciamo, no? gli andavo lì, gli dicevo guarda fammi una cosa, me lo firmi, almeno mi resta una cosa che abbiamo fatto firmato da te. C'erano tre set di quel film fondamentali. Uno era il set che noi definivamo quello alto, e quindi per raggiungerlo era la trincea alta, quella che si vede soprattutto dall'esterno del film, ed era molto in alto in un'altra valle che si chiamava Formica ad Asiago. Poi c'era un set più basso, un po' più vicino a casa sua, che invece era tutto il budello interno della trincea, dove giravamo proprio i passaggi dei soldati, l'ufficio del comandante di Santa Maria era lì in quel set intermedio. E poi c'era il set basso, che era in un capannone ad Asiago, dove avevamo allestito praticamente le camerate, i letti, il dormitorio, la mensa, queste cose qua. In questi tre set è chiaro che i primi, quel che ti ho detto, quello basso e quello medio, non erano complicati da raggiungere, no? Per lui quello alto, caspita, quello alto bisognava raggiungerlo con la motoslitta, e lui non faceva una piega. Oltretutto se un film che si girava praticamente di notte, a meno 20 gradi, sembravamo veramente quelli della tenda rossa di Ed Bunsen, no? Tutti bardati, un freddo che non ti dico. E lui però era implacabile, proprio implacabile con le ultime sue energie. Ci aveva fatto costruire un piccolo casottino di legno a 700 metri dal set, dove lui aveva tutti i suoi monitor, e ci eravamo divisi il lavoro in questo modo, cioè lui stava dentro per ripararsi appunto dal freddo con le stufette, io stavo a 700 metri di distanza, quindi stavo sul set con Santa Maria e gli altri attori a coordinare le riprese, e comunicavo con lui con delle radioline. Guarda, il film che hai citato tu, Il mestiere delle armi, cosa hai detto? Cantando dietro i paraventi?
Sì.
Allora, oltretutto nessuno sa che sono, per esempio, Il mestiere delle armi, Cantando dietro i paraventi e Torneranno i prati, pochissimi sanno che fanno parte di una trilogia che Ermanno aveva ben preciso in mente, che era una trilogia sulla guerra. Una volta
siamo sepolti sotto la neve. Anche stanotte ne è venuta tanta, che adesso ha uno spessore di 4,5 metri. E ancora non ha smesso di nevicare.
È nata un'azione congiunta di tutto il fronte italiano per sferrare un attacco di sfondamento su tutta la linea.
Siamo arrivati alla fine di questo viaggio nel cinema artigianale di Ermanno Olmi, accompagnati da Maurizio Zaccaro, regista, collaboratore di Olmi dal 1978 e autore del libro La scelta, l'amicizia, il cinema, gli anni con Ermanno Olmi.
Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.